fan del wrestling, ma soprattutto di The Shield of Sports, un saluto incredibilmente non dal direttore Yuri Martinelli, ma da Giacomo Toniaccini e bentornati ad Over the Top Rope, il nostro podcast dedicato al wrestling italiano in tutte le sue variegate sfumature. Oggi sono qui in veste di subentrato nei minuti di recupero, scelta di parole non casuale, dato che il direttore mi ha lasciato le chiavi di casa sotto lo zerbino e mi ha gentilmente offerto di andare ad annaffiargli le piante, no? E quindi chiudere la stagione di OTTR, perché, ebbene sì, questo è l'ultimo appuntamento con Over the Top Rope per questa quinta stagione, minuti di recupero inclusi, prima della pausa che ci ricongiungerà a cavallo tra settembre ed ottobre. Allora, ricordandovi che OTTR, signori, è reperibile su tutte le nostre piattaforme, quindi Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, e il nostro super archivio, i podcast di TSOS e ovviamente anche YouTube per le puntate classiche, quindi minuti di recupero a parte. E direi che ho terminato le marchette, ho terminato le comunicazioni di servizio e quindi posso finalmente introdurre il nostro ospite odierno, il nostro ultimo ospite per questa stagione di Over the Top Rope, signore e signori, The Dangerous Prince, Max Peach. Ciao Max.
Ciao Giacomo, ciao a tutti, grazie mille ragazzi di OTTR per avermi invitato e spero tutti gli ascoltatori che sono adesso sintonizzati e che ci ascolteranno anche in futuro di godervi questa intervista e insomma restare in contatto.
È bello, sarebbe. Comunque, io ho fatto una introduzione davvero lunghissima e sono mortificato per questo, ho tolto un sacco di tempo perché magari voleva ascoltarti subito, quindi dato che ho sciorinato questo papiro incredibile, partiamo subito, immediatamente, a bruciapelo. E quindi la prima domanda è obbligatoria, Max. È letteralmente la cosa che te dici Max Peach nel 2022 e allora tu non puoi chiedergli di Dream Wrestling. Quindi come è nato questo progetto? Perché il nome alla base di questa realtà, affacciatosi praticamente adesso, a febbraio, al mondo del wrestling, è proprio Dream. Questo è il focus.
Allora, questa è una bella domanda, sono contento perché fino ad ora non ne ho ancora parlato veramente pubblicamente con nessuno. Allora, il progetto Dream è nato per caso, perché c'erano molti wrestler della scena italiana che mi spingevano fondamentalmente a mettere su uno show. Erano del tipo, dai, organizza qualcosa, metti su qualcosa, e per me era un po' lontana come cosa, insomma. Però alla fine i ragazzi sono aumentati tanto allora mi sono sentito che poiché ce n'erano abbastanza da mettere su uno show, ho pensato di fare una sorta di regalo a tutti. E quindi la prima cosa che devi immaginare è che lo show Dream era un regalo. Ok, quindi anche se sembra strano, immaginano come se fosse un regalo.
Una bella
dopo
cosa.
Questa cosa. Esatto, spero. Detto questo, in realtà nasce veramente per caso, perché mentre se ne parlava l'estate scorsa con alcuni wrestler, tra cui Sebastian DeWitt, Flowey e Albettini, e tanti altri, però al momento ti menziono solo questi, Albettini, letteralmente, se non sbaglio, o a settembre o a ottobre dell'anno scorso, semplicemente mi dice, guarda, dammi, non ricordo quanti soldi erano, tipo 100 euro, insomma una cosa del genere, e semplicemente fidati di me. Io l'ho fatto e lui semplicemente ha aperto la, su carta, quindi proprio solamente ufficialmente, la federazione della Dream Wrestling, e quindi ha detto, ok, adesso è aperta, non puoi tirarti indietro. E quindi da allora
Posso dirti un regalo divino da parte del divo, va detto, ragazzi, scusatemi, era sulla punta della lingua.
Sì, nessuno sa di questa cosa, ma letteralmente in un certo senso mi ha quasi obbligato, perché era molto una sfida, poiché adesso è nata su carta, mi sono sentito molto in dovere invece di far partire tutto il lavoro che c'è dietro per mettere su uno show. E le cose sono andate velocemente dalla parte burocratica, però anche un po' difficilmente, perché è nata in un periodo in cui poi siamo diventati in zona rossa ed è stato un po' complesso, poi magari dopo ne parliamo. Detto ciò, c'era da scegliere perché Dream Wrestling, e ci sono tante motivazioni. Allora, innanzitutto Dream, perché il wrestling era il mio sogno e quello di tutti i wrestler che c'erano dentro, quindi innanzitutto Dream. Seconda cosa, l'obiettivo principale della Dream era ispirare almeno una persona a perseguire la strada del wrestling, che fosse come wrestler, come manager, come promoter, come intervistatore, come giornalista, cioè nel senso qualsiasi figura attinente al wrestling. La Dream aveva questo obiettivo, insomma, quindi di ispirare almeno una persona nel pubblico. Allo stesso tempo, perché solamente Dream? Ci siamo rifatti un po' all'idea del fatto che le sigle in sé ultimamente stanno anche lasciando spazio all'avere un solo nome. Quindi siamo ispirati un po', sai, no, al concetto che c'è la Progress, c'è la Shimmer, quindi volevamo un solo nome che potesse diventare, passami il termine, iconico, no? Quindi anziché dire ci vado a vedere la DPW, la Dream Pro Wrestling, vado a vedere la Dream. Quindi proprio, sai, no, che diventasse una cosa, anche per chi non conoscesse wrestling, tipo cosa faccio questo sabato? Ah, vado alla Dream. E che dire vado alla Dream fosse anche solo vado a vedere wrestling, ok? Quindi sinonimi. E poi volevamo qualcosa che fosse semplice da ricordare. Dream era facile sia per gli italiani che ovviamente per gli stranieri. Paradossalmente, per quanto fosse semplice, non c'era nessun'altra promotion nel mondo che si chiamasse Dream Wrestling, almeno quando abbiamo registrato le carte. E in più c'era un rimando alla DDT, che è, invece la mia federazione principale in Giappone, è quella che mi ha reso molto molto felice nel lockdown, insomma, mi ha tenuto fan di wrestling. Tutto insieme è diventata Dream Wrestling.
È molto bellino. In realtà io sono sicuro che nel panorama italiano non ci sia, almeno per quanto riguarda promotion attive, appunto una realtà con un nome solo. Quindi anche questo ti porta ad avere un non so che di unicità. Poi sicuramente è un intento nobile quello che mi hai spiegato della Dream, che ci hai spiegato. E quindi qui prendo la palla al balzo, perché tu con questa realtà, con questa nascita della Dream, hai praticamente ottenuto un doppio ruolo, che è quello di wrestler attivo ovviamente, ma anche quello inedito di promoter. Quindi sì, come si sta rivelando quest'ultima esperienza dopo qualche mese dal primo evento della Dream il 22 febbraio a Nola?
Allora, guarda, in realtà è stato molto, molto, molto particolare mettere su lo show, anche perché, e questo, annaggia loro, spero che mi stiano ascoltando così lo sentono dal vivo, in realtà originariamente non c'era neanche il piano per me di lottare al primo show della Dream, sarò onesto, perché volevo che io fossi dietro, gestissi e gli altri ragazzi a cui ho fatto il regalo in realtà lottassero e si esibissero. Infatti c'è stata molto cura per ogni singolo wrestler, sai, volevo che ognuno avesse la propria entrata, il proprio momento, qualcosa di cui potersi ricordare, anche se magari un giorno non tutti arriveranno, non so, in WWE, AEW, Giappone, tutte le federazioni più fighe in Europa, avessero almeno il loro momento speciale da wrestler e dire ok, non ho fatto troppo, ma questo l'ho fatto. Però più wrestler, non dico tutti, ma praticamente tutti, allo show era tipo, no, tu devi lottare, devi esserci, e quindi c'è stato il doppio ruolo, insomma, che onesto avrei risparmiato. Però ne valsa la pena, perché è stato divertente, mi ha permesso di legare tanto. Dal punto di vista di promoting, che è quello che invece mi dicevi tu, è stato entusiasmante, però poi si è trasformato velocemente, cioè molto velocemente, quindi da promoter sono diventato allenatore. Ed è qui che invece, cioè, non ti devi la domanda, però te la trasformo, nel senso che, poiché l'idea della Dream era proprio ispirare persone, sono rimasto sorpreso dal fatto che dallo show Dream sono saltate fuori diverse cose, tra cui una scuola wrestling. Dopo lo show Dream, più persone sono venute a parlarmi o sui social o dal vivo. Di queste tante persone, una ha proposto una scuola, cioè una palestra, insomma, molto molto grande e disponibile. Per puro caso sono andato a parlare con questa palestra. Una settimana dopo lo show Dream avevamo una scuola con 20 iscritti e ad oggi, quindi 6 mesi dopo, insomma, sì, quasi 6 mesi dopo, manca una settimana. Abbiamo questa scuola molto grande, abbiamo un ring di wrestling che ci sta arrivando, abbiamo in programma diversi progetti per i ragazzi, proprio grazie al fatto che la palestra è veramente molto disponibile, veramente molto grande, la vedrete prima o poi. E niente, quindi in realtà da promoter sono diventato allenatore, un po' microimprenditore, che però sta puntando soprattutto su questi nuovi ragazzi, quindi l'idea è proprio di far crescere loro e così far crescere la Dream.
Questo assolutamente. Io, se non erro, questa scuola, questi corsi di wrestling, appunto sono tanti mesi ormai che sono andati al via, se non erro sono a Salerno. Correggimi se
sono
sbaglio.
Esattamente a Salerno, sono proprio a Salerno. Benissimo. Alla Brick 01 come palestra, ed è anche molto molto facile da raggiungere.
Bene, allora quindi prendo una domanda, era in scaletta ma molto più avanti, quindi noi facciamo un bel saltone e andiamo a prendere quella legata appunto ai corsi, perché in questo periodo, visto che sono passati comunque tanti mesi ormai dal primo sì. evento, c'è stato qualche atleta, magari ancora in piena fase di formazione, lo dico anche perché ho avuto il piacere di parlarne con alcuni di loro, su Telegram specialmente, che ha catturato la tua attenzione, magari che ti ha fatto dire c'è davvero del potenziale, che magari anche nel 2023 possa già esordire e fare grandi cose, comunque possa avere un bel futuro.
Allora, guarda, in realtà ti anticipo che dei ragazzi, perché alcuni sono venuti molto motivati anche qui in Inghilterra, alcuni dei ragazzi si sono già messi un po' in mostra, e tra i ragazzi ce n'era uno che già doveva esordire qui in Inghilterra per puro caso, non aveva un costume, non aveva nulla, e vabbè, la cosa è saltata. Però sì, la cosa che mi piace molto del gruppo dei ragazzi Dream è che sono molto uniti, molto affiatati, si supportano l'uno con l'altro. Penso che ci sono persone che imparino più velocemente, magari da un punto di vista atletico alcune sono più portate di altre, e ce ne sono almeno tre che secondo me possono avere già un futuro molto radioso, anche molto velocemente. Ma la cosa bella è che magari chi non ha ancora, sai, no, quella non è ancora portato troppo atleticamente, ci sta ancora lavorando, sì. come giusto che sia, ci sono persone che all'inizio hanno difficoltà, magari me in primis quando ho iniziato, sopperiscono con tantissima personalità. Infatti vi ho fatto una lezione di brainstorming con le idee e quindi character work, e sono saltate idee che era wow! Tanto, buone idee. Quindi non ti saprei dire se tutti avranno un mega successo, oltre al fatto che glielo auguro, però sicuramente ci sono le nomine a tenere d'occhio, e spero che nel 2023 già saltino fuori, nel panorama italiano, ovviamente.
Certo, certo, certo. Anche se comunque voi siete attualmente, tu sei attualmente, stai chiamando da Norwich, quindi dall'Inghilterra, anche perché comunque c'è questa, tu sei molto legato alla WAW, che è questa promotion che un po' ti ha cresciuto. Anche per questo sono comunque quelle esperienze che ti formano, perché andare all'estero per un wrestler italiano, almeno secondo il mio, ma non solo il mio punto di vista, è non si può dire una benedizione, ma una grande, grande pacca sulle spalle, perché comunque è importante vedere nuovi stili, conoscere nuove persone, viaggiare, capire che questo è il modo migliore per formarsi più velocemente possibile in questo ambiente, per quanto mi riguarda. Poi non so se sei del mio stesso avviso. So che comunque nell'ultimo anno tantissimi wrestler italiani e non, comunque molti che si esibiscono in Italia, sono stati in Assault Wrestling, nella Academy della WXW, nella stessa WAW, quindi veramente no. Si sprecavano i nomi, quindi...
È assolutamente come dici tu, è assolutamente come dici tu, e concordo che sia anche il metodo più veloce per imparare, nel senso, prima di tutto ti esponi veramente ad altri punti di vista, perché una cosa che ripeto sempre anche ai ragazzi della Dream è che in Italia, per quanto ci sia una divisione in scuole, è sempre la stessa scuola di partenza, nel senso le informazioni insegnate sono nella stessa maniera, con lo stesso metodo in tutte le scuole italiane. Poi ovviamente chi è più portato per l'insegnamento, chi no, ci sono magari scuole un po' più accreditate delle altre, questo assolutamente non è da mettere in dubbio, però il metodo di base è lo stesso. Invece all'estero ogni scuola ha un proprio metodo. Vedere i ragazzi che si allenavano qui in WW mi ha permesso di ricordarmi perché avevo cominciato qui in prima battuta, no? Quindi quanto fosse diverso uno stile rispetto a quello attualmente in giro. Allo stesso tempo mi hai menzionato la Astol, la WXW, ce ne sono veramente tante nel mondo e hanno tutte un approccio diverso. Quindi avere tanti punti di vista diversi è il massimo per un wrestler, se vuole sfondare, secondo me.
No, è assolutamente... Noi siamo dello stesso avviso, il che mi fa molto piacere, di base. Adesso noi torniamo un attimo in Dream, perché ho ancora un paio di domande prima di andare nella nostra consueta pubblicità, o reclam, come dico io nei podcast che faccio per il gruppo The Shield. Ormai, purtroppo, non posso più... anche, quindi, ahi noi, dirò pubblicità. Comunque, la domanda per te è legata a due avversari. Uno in Dream e uno che è stato in Dream, ma che non hai affrontato in Dream. Partiamo dal primo. È Doug Williams. Ora, adesso, direi di raccontarci del match, ma direi anche come siamo arrivati ad avere una leggenda, perché non ci sono altri termini per definire Doug Williams, non leggenda almeno del wrestling britannico, europeo, qui in Italia. Sembrava qualcosa di utopico, invece è diventato realtà.
E sì, allora, guarda, è stata veramente una bella esperienza. Nel senso, prima ti dico come ce l'abbiamo avuto. Per caso, perché come ti dicevo prima, allo Show Dream originariamente io non avevo intenzione di lottare, quindi ho messo giù la card, ho fatto un po' di brainstorming, ho chiesto alle varie persone, appunto, questo show era un regalo, a chi avrebbe voluto affrontare, che genere di match voleva, così da poter bilanciare un po' tutti. Dopo aver messo su, dopo essermi sentito dire alcuni wrestler che magari non c'erano qua, non posso lottare in questo show, perché c'erano anche altri nomi che erano stati sbagliati, però avevano altri impegni, messa giù la card, Flawi mi ricorda del tipo, ok, sì, adesso sappiamo gli avversari tutti, ma tu contro chi lotti? E io, boh, non lo so, non ho idea, non ci ho pensato, non è fondamentale, no, cioè, se ci hai dato questi nomi, adesso devi alzare la posta, insomma.
Sì,
per puro scherzo, io dissi, guarda, penso di aver bisogno di un buon cattivone, insomma, e pensando, qualcuno che si sposasse con me, mi salta subito, ma per sbaglio, il nome di Doug Williams. Allora, cosa vi ho fatto? Ho scritto a un mio amico, che lo conosceva bene, gli ho chiesto, guarda, secondo te puoi agganciarci? Mi ha agganciato facile e lui era felicissimo perché diceva, ah, caspita, non lotto in Italia da un sacco di tempo. Quello che mi ha fatto capire, e che poi mi ha detto anche allo show, lui è venuto, non so se la sapete la storia, che era infortunato, aveva la caviglia rotta.
Io non ero a conoscenza.
Ok, io ero così impegnato quel giorno che neanche me ne ero accorto, perché l'avevo incontrato che era seduto e nel backstage era seduto, poi girando tra una parte e l'altra non l'avevo mai visto all'infieri. Scopro che aveva la caviglia rotta sul ring, perché mi accorgo che in realtà zoppicava già all'inizio del match. Fatto il match tranquillamente, e questo, cioè, rende quanto Doug Williams sia spettacolare proprio come performer, come essere umano.
Mamma mia.
Quindi adesso non puoi vedere la mia faccia, ma ho le mani sulla fronte per dire caspita che leggenda.
E beh.
Lui dopo lo show dice, guarda, io non ho voluto rinunciare a questo booking, ma ho rinunciato a quelli tre, cioè nelle 3 settimane precedenti, quello dopo, cioè il giorno dopo aveva la Insane, ma l'ha saltata, gli ha saltato altri
Mamma
booking
mia.
dopo, perché poi doveva andare in NWA, in America, insomma, quindi voleva tamparsi, però erano due cose per cui sono venuto. Uno, avevo sentito tanta passione nelle tue mail, quindi nel modo in cui mi scrivevi, avevo capito che questo progetto era importante e per me, insomma, non penso non nella scena mondiale. E due, era felice del fatto che ha detto, guarda, io non so se mai ritornerò in Italia, probabilmente è l'ultima occasione. Le ultime volte che ero venuto, il pubblico italiano è stato estremamente caloroso con me. Infatti ha detto, caspita, è riconfermato quello che pensavo, per poi alcuni gli hanno voluto fare un'intervista, chi ci è riuscito a parlare un po' prima, poi vabbè, era messo un po' male dopo il match, poverino, e non c'è stato troppo tempo. Però sì, Doug Williams è arrivato per caso. Gli abbiamo scritto con zero speranze, avevamo una lista infinita di possibili sostituti, Invece no,
Invece è andato in
si è
porto, sì,
ritirata.
contro il pronostico. Molto bello, molto bello. Non me ne sarei mai aspettato, per quanto poco ho visto, non c'ero, c'era il mio caro amico e collega Donato Nesta a Nola, però non ho potuto vedere il match, ma mi ha detto che stava zoppicando già dall'inizio, solo ho detto, vabbè, sarà perché si è fatto male lì per lì, e invece era infortunato già da prima. Questa è la notizia veramente
Sì,
scioccante. Poi il match è venuto fuori benissimo, quindi...
lo spero, cioè con quello che possiamo fare. Infatti, l'idea è poi abbiamo provato un po' a sostituire anche, abbiamo provato a renderlo un po' più spettacolare come possibile, però davvero, se non te lo avesse detto, non l'avessi visto zoppicare. Non te ne accorgevi per il fatto che lui era veramente disposto a fare il match, cioè non, mai una volta che mi abbia detto questo è troppo o questo meglio di no o altro nella
Eh
sua
sì,
semplicità. E quindi tanto
l'hai detto
grazie.
tu e ribadisco, qui è dove si vede veramente un fenomeno, una leggenda, un professionista esemplare, un esempio, ecco. Quindi abbiamo parlato tanto di lui e quindi parliamo e poi andiamo in pubblicità di Veni, perché tu l'hai affrontata nel primo evento dello Squash Jobber, quindi Year Zero. Sappiamo del tuo amore, no, verso la cultura del Joshi Puro Desu,
Sì.
quindi non è difficile pensare quanto sia stato importante per te avere l'opportunità di misurarsi con un atleta del suo calibro, soprattutto perché Veni è probabilmente una delle Joshi più importanti in Giappone, ma anche a livello internazionale.
Guarda, in realtà è stata molto particolare anche la storia con Veni, ribadisco. Ci sono veramente tante storie nel background, magari prima o poi le raccontiamo, ma con lo Show Dream, col fatto che eravamo in piena pandemia ed eravamo in lockdown, cioè abbiamo fatto lo show che era zona arancione, se non sbaglio, che era praticamente una zona rossa, insomma, era difficile prendere qualsiasi nome dall'estero. Infatti abbiamo dovuto fare un po' i salti mortali affinché arrivassero tutti e che nessuno rinunciasse allo show. Veni è stata sicuramente la scelta più difficile perché non aveva mai realmente viaggiato fuori, era stata solo una volta, se non sbaglio, in Cina, però era nella zona quanto più vicina al Giappone, quindi era stata una cosa molto facile. Non aveva mai viaggiato, aveva paura di viaggiare e in più ci ha chiesto se potevamo portare qualcun altro con lei, proprio perché non era mai stata su un aereo e per così tante ore. È stato figo, si è aggiunta qua Rinata, che poi, vabbè, si è infortunata, si è trasformata in un arbitro e sarà veramente una piacevole cosa. E siamo diventati molto amici, io e lei e Aaron Sky, già allo show di febbraio. Siamo diventati amici perché poi, vabbè, lei è stata qualche giorno prima e qualche giorno dopo. Si è stretto questo legame, ci siamo mantenuti in contatto e per puro caso si è ritrovata a giugno che aveva un tour in Inghilterra. Questo tour in Inghilterra si è trasformato in un dai, vediamoci, stiamo insieme a un comunque io voglio affrontarti a ok, poi si è verificato il match a Squash e Job. Quindi è importante per due motivi quel match. Uno, perché l'hai detto tu prima, Veni è una delle Joshi più importanti al momento, probabilmente una di quelle che andrà più avanti in termini di conoscenza mondiale, cioè nel
Vera,
senso che probabilmente
anche sì,
andrà in
certo.
esatto, cioè nel senso che magari si trasferirà in America, magari continuerà a girare l'Indies, mentre molte invece restano in Giappone, però vabbè, questo lo dirà il futuro, insomma, e perché quindi è fenomenale sul ring, e due perché c'era proprio un rapporto di amicizia che secondo me in un modo o nell'altro un po' si è percepito durante il match,
Sì,
perché nel
posso
match
confermarlo. Sì, vai, vai, continua, ci mancherebbe.
Ti assicuro che nel match Veni era una persona diversa rispetto a fuori e lo ero anche io in quel momento. Però secondo me qualcosa ha cliccato e cioè, si percepiva che c'era un'amicizia, ma che nel frattempo stava diventando competitiva molto sul ring. Ed è stato sicuramente uno dei momenti più belli che ho avuto nel wrestling, proprio perché era un'amica, ma allo stesso tempo era super competitiva ed era bravissima, ma allo stesso tempo stavo mettendo su uno dei miei match preferiti, proprio a livello di lottato. E nel frattempo c'era un'atmosfera magica con tutti a bordo ring, c'era Queen Maya che era venuta a vedermi da lontano, c'era Iron Sky a bordo ring, tanta roba, ed è stato un po' emotivo, insomma, è stato bello, è stato molto molto piacevole.
È stata una sorta di amicizia che ha portato comunque quella che è la cosa più sana anche nelle discipline come il wrestling, quindi la rivalità. L'essere rivali è comunque importante per spingere entrambi al meglio delle possibilità, oltre i propri limiti, quindi è molto bello. Ti avevo bloccato prima perché comunque io ho visto Year Zero tramite digital download e si è percepito. Posso dirti tranquillamente che si è percepito che eravate proprio in sintonia sul ring, anche se eravate uno contro l'altro. Era davvero uno dei migliori match di Year Zero, eh. Non so se
E
era
ce ne sono
capito, ma
stati
se...
veramente tanti, ce ne sono stati
sì,
tanti molto belli.
più di 3 ore di grande, grande, grande wrestling. Uno dei migliori attualmente in questo 2022 italiano, almeno lo dico io che ne ho visti la stragrande maggioranza, però non sono di certo l'unica voce del coro, ci mancherebbe altro. Quindi, detto ciò, io ho ancora qualche cartuccia per te, ma prima dobbiamo andare un attimo in pubblicità, quindi signori, ci rivediamo tra pochissimo.
Non lasciateci.
Segui lo sport più di ogni altra cosa. Ti piace parlare subito di quello che vedi. La scrittura è la tua più grande passione. E allora noi facciamo proprio al caso tuo. Il gruppo The Shield of Sports ha riaperto le candidature per le posizioni newser, social, video e podcast. Come fare per collaborare con noi? Ma è molto semplice. Mandaci una mail all'indirizzo info@theshieldofwrestling.com oppure info@theshieldofsports.news. Raccontaci chi sei, che cosa fai, perché vorresti collaborare con noi. Noi leggeremo la tua mail, ti risponderemo subito e chissà che anche te entrerai a far parte del nostro fantastico mondo sportivo. Ma soprattutto ricorda, we are the Shield of Sports.
E siamo tornati, seconda parte di Over the Top Rope, ultima puntata di quelle classiche, quindi che sono anche disponibili sul nostro canale YouTube, oltre che tutte le piattaforme MP3 che ho citato in apertura. Quindi siamo sempre ovviamente con il Dangerous Prince Max Peach, e quindi ora che ho detto Dangerous Prince ho la palla al balzo un'altra volta, ho l'assist per fare questa domanda. Tu sei
Andato.
noto adesso come Dangerous Prince, però questa è un'identità relativamente nuova, che prima, perché te comunque sei anche conosciuto come Orgoglio Nerd, quindi ti voglio domandare, cosa ti ha portato a prendere questa scelta che è comunque molto significativa per il tuo personaggio? Per essere precisi, io ho saputo che c'entra comunque con un altro argomento di cui abbiamo parlato prima, che è appunto il Joshi Puro Resu, però ovviamente devo farti la domanda perché non posso sapere tutto e tu invece lo sai.
Allora, guarda, sarebbe lunghissima la risposta. Prova a concentrarti, però senza toglierti i dettagli.
Ok.
Quando ho cominciato ero sì l'orgoglio nerd, e praticamente ho provato a girare attorno alle mie debolezze con un character che però mi rispecchiasse, quindi senza essere lontano da me stesso. Quindi leggevo i fumetti, mi nascondevo dietro una maglietta, perché appunto le mie debolezze magari erano che ero piccolino, poco credibile fisicamente, e ho cercato di girarci attorno. Nel frattempo, più lottavo, più alcuni wrestler o promoter mi dicevano: caspita, ci piaci, però vorremmo che avessi anche un approccio più serio. Che nella mia testa invece già c'era, cioè nel senso i match dell'Orgoglio Nerd erano già seri. Però quello che mi veniva chiesto, magari in maniera semplice, era proprio di evolvere, diventare più volto di riferimento babyface, qualcosa più alla John Cena e meno magari, non lo so, qualcosa come si chiama, un character. Allo stesso tempo, quindi, ho iniziato a fare dei tentativi, no? Dall'orgoglio nerd che leggeva i fumetti, ho iniziato a cambiare anche tramite i costumi, no? Quindi c'è stata una fase in cui ho tagliato i capelli, sono passata a una parte un po' più seriosa, con i capelli gelati, la giacca di pelle, sempre mantenendo temi nerd, cioè ce ne sono tanti di riferimenti in quella giacca. Da lì ho iniziato a sentirmi un po' spersonalizzato, nel senso che mi sentivo un po' meno fedele all'orgoglio nerd. Quindi ho fatto poi un ritorno alle origini l'anno scorso, dopo la pandemia, quindi dopo in tutti i lockdown che ci sono stati, sono tornato a luglio o giugno, non ricordo, con questa nuova persona che in realtà era l'orgoglio nerd, passami il termine, in steroidi. Quindi era quello che leggeva dei fumetti, è diventato il supereroe di se stesso, ok? Quindi quello che
Figo.
lui avrebbe voluto che qualcuno lo difendesse. In realtà era, e la metto brevissimamente, la metafora molto di TK e Patamon. Immagina che TK è la mia persona, senza dire nome e cognome, però era la mia persona. All'inizio si prendeva cura di Patamon, molto tenero e indifeso, che era l'orgoglio nerd. Dopodiché, credendoci tanto, l'orgoglio nerd è diventato il Dangerous Prince, in questo caso Angemon, ed era Angemon a prendersi cura di TK, la mia persona.
Wow, molto figo.
Da qui mancava giusto questo nickname, che però è saltato molto velocemente già a luglio, quindi cioè un mese dopo il ritorno, e volevo mettere insieme tanti riferimenti che si sono sposati bene, e te li dico velocemente. Allora,
Certo.
Dangerous per Akira Okuto, che era la Dangerous Queen, quindi del Joshi Wrestling, dal quale, cioè, col quale ogni volta che vedo match mi sento in qualche modo connesso con lei. Il che è assurdo perché le mie veramente preferite, se qualcuno mi conosce, sono Manami Toyota e le LCO, quindi Mima Shimoda e Tsuko Mita. Però qualcosa di Akira Okuto in realtà mi attrae sempre e quindi mi riporta sempre a vedere suoi match. Quindi c'era Dangerous. Da Dangerous volevo metterci riferimenti a Sanji di One Piece e in realtà, vabbè, ti dirò Finn Balor, ma era Prince David.
Ok,
E
wow.
perché Sanji? Perché Sanji aveva il nickname di Mr. Prince. Paradossalmente, Akira Okuto era Dangerous Queen, quindi da Queen King non mi piaceva perché era troppo grosso, secondo la mia testa faceva troppo veterano, cioè per esempio Dog Williams può essere un King, io invece sono, sai no, ancora, non gli inizi, però praticamente sì, no? E quindi Prince, quindi qualcosa come puoi diventare ancora, quindi Mr. Prince. Finn Balor era paradossalmente Prince David ed era Dangerous sul costume. Di conseguenza sono riuscito a inserire questi tre riferimenti e è nato il Dangerous Prince.
Molto bello, anche perché parlo un'altra volta in modo egoistico. Per me, Prince David, prima dell'arrivo in WWE, era uno dei miei preferiti in assoluto a livello globale, quindi figurati, cioè, tuttora anche in WWE, nonostante adesso sia in una situazione un po' così, sì, Judgment Day, però non siamo qui per parlare di questo, siamo qui per parlare di te, quindi abbiamo un'altra realtà, dopo Dream e Sage, perché tu hai lottato in due opportunità, anzi in due occasioni semmai, avendo queste doppie opportunità, in Italian Wrestling Association. Se non erro, e qui non me ne sono appuntati, quindi vado a memoria, se sbaglio puoi bacchettarmi, tu hai affrontato
Ok.
Big Buffalo Luke, adesso noto come Luke Astaroth, Nico Inverardi e Sebastian De Witt in un Fatal 4-Way per il titolo Silver della IPW a Divide et Impera. E poi hai affrontato, se non erro, nell'evento congiunto con la Lucha Libre Barcellona, quindi IWA vs LLB, Nico Narciso. Giusto?
Yes, assolutamente.
Bene, sono contento. E quindi volevo sapere, sì, degli incontri, ma anche dell'atmosfera romana, perché comunque l'IWA, nonostante sia una promotion con base a Frosinone, quindi sì, sempre Lazio, ma Ciociaria, non territorio capitolino, si è ormai da un anno buono, anche due a sto punto, trasferita praticamente a Roma per tutti i suoi eventi più importanti. Quindi è un'atmosfera magari rinnovata, nuova, sia per l'IWA sia per chi ci lotta, te incluso.
Allora, guarda, in realtà, parlando prima dell'IWA, ti posso dire che alla fine l'IWA è il motivo per cui poi c'è stato questo rinnovamento in Max Pitch, perché l'ho portato innanzitutto lì, e allo stesso tempo è dove è nata tutta quell'energia di cui ti parlavo prima, che ha portato alla formazione proprio involontariamente della Dream, in quanto proprio perché, e questo ci tengo a dirlo, la IWA paradossalmente si è molto consolidata negli anni, in quanto comunque fa molti show nel corso di un anno, e questo secondo me a volte è una cosa che sottovaluto anche io, però sì, è decisamente consolidata come realtà. E proprio l'anno scorso, che facevamo show praticamente dapprima ogni settimana in un contesto più piccolo, ma che è servito molto ai ragazzi a crescere, si è creato un ottimo rapporto con wrestler come Sebastian DeWitt, Flowey, Albettini, ma poi anche tutto lo Luke Astaroth e poi tutto lo zoccolo duro di Roma, no? Quindi Karen Brigante, Flavio Augusto, De Blasco e compagnia varia. Spinto da loro è nata la Dream, ma allo stesso tempo ti ritorno ai match. L'atmosfera è quella proprio di uno show di wrestling ed è bello proprio perché siamo tutti amici lì, quindi è una piccola famiglia, se lo si può dire, dove non di tanto, letteralmente ogni show, un'altra cosa che mi piace molto da WWE, c'è almeno un nome straniero che si aggiunge e diventa automaticamente parte di questa famiglia almeno per un giorno. Parlandoti dei match, quindi che ci sono stati, quello che mi insegnato prima è il Fatal 4-Way, è stato bello perché, cioè nel senso, non bello il match, cioè non saprei se è stato bello o meno, è stato bello che ci sia stato, il fatto che con Nico Inverardi paradossalmente non abbiamo mai realmente interagito. Le uniche due interazioni che abbiamo avuto sono state la prima volta nel 2015, io lo facevo da 6 mesi, e entrambi fummo selezionati da OGM all'epoca, che stava facendo la road verso il ritiro, e quindi scelse noi due tra tanti altri wrestler anche che pure ci ha lottato contro, per dire: guarda, loro insieme ad altri sono la futura generazione. Ma fu un triple threat di, sa, durato penso 4 minuti. E l'altra, la seconda interazione, era un match di coppia, sempre in ICW, nel 2017, in cui paradossalmente entrambi lottavamo mascherati, sia lui che io.
Però
Quindi non ci siamo mai stati niente confronti. È stata la prima volta e sono stato molto molto felice di questa cosa. Allo stesso tempo, era la prima vera interazione con Luke Astaroth, che penso abbia molto molto potenziale, a partire dal look, ma anche dal modo in cui si muove. Basta che ci creda un po' di più, non dico altro,
Ah,
però ha sicuramente molto potenziale. E
ok.
Sebastian DeWitt, che è diventato un amico, ma è partito come praticamente un mio allievo e siamo cresciuti insieme e ci stiamo sfidando un po' ovunque. Quindi è stata una bella atmosfera e in realtà poi ha messo le basi per la collaborazione tra IWA ed APW, che
Sì.
continua ancora molto e va avanti. Il match con Nico Narciso
Avanti.
è saltato fuori a caso, perché quello è
Ah, in
stato il
realtà sì,
5-2.
è vero. Me lo dissero, perché comunque se divide ti impera che questo evento contro la Lucha Libre Barcellona, l'evento congiunto dove tu hai lottato contro Nico, cioè anche lì c'erano molti dei miei colleghi dal vivo a Roma a vedere l'evento e mi hanno detto che questo è stato un po' saltato fuori all'improvviso, quindi serve un po' di lore.
Sì, è saltato fuori a caso, ma gli ultimi due match sono saltati a caso, sia quello allo show APW, dove ho lottato in singolo contro Luke Astaroth, sia quello con Nico Narciso in WWE, perché mi trovavo sempre per puro caso lì, e in questo caso si può dire, spero di sì, era il matrimonio di Albettini,
Ah, però.
e praticamente era saltato l'avversario di Nico Narciso, che doveva essere Luke Astaroth. Poiché mi trovavo lì, è stato suggerito questo match. E io, sì, assolutamente mi fa piacere, anche perché Nico lo conoscevo proprio da. Aspetta, ti dico: la prima volta che l'ho incontrato è stato al terzo show IWA, e là ci dicevamo: ah, dovremmo affrontarci, dovremmo lottare.
Beh.
E 6 anni dopo, insomma, 5, non ricordo,
Insomma,
finalmente
è
siamo incontrati.
una promessa che si è fatta stagionare, ma è stata davvero mantenuta, anche se in un modo un po' improvviso e rocambolesco, però è comunque
Improvviso,
poetico, possiamo dire.
rocambolesco, poetico, perché sempre in NWA è successo, quindi
È vero, è vero.
si è combinata la cosa. E stessa cosa con Luke Astaroth, che invece era saltato il suo avversario internazionale. Io mi ritrovavo a Milano per lo show Milano Wrestling Federation. Mentre
Sì.
tornavo giù a Napoli, mi sono fermato a Roma e mi sono improvvisato anche lì.
se non erro, Astaroth doveva affrontare un nome molto importante della scena europea, che è Shikel Sham, che combatte spesso anche in Insane, visto che l'hai nominata prima. Però, visto che hai nominato anche la NWF, parliamo un attimino di NWF, perché qui tu hai scritto una, possiamo dirlo, nonostante è una promotion giovane, perché è nata nel 2019, hai scritto una pagina di storia con AB Knight, perché sei diventato il primo campione di coppia. E tra le varie cinture che hai vinto in carriera, tu, se non erro, anche qui bacchettami in caso, ne hai conquistate solamente di singole, mai di coppia o comunque multi-man. Quindi che effetto ti ha fatto vincere questo titolo con AB Knight?
Allora, innanzitutto, parto dall'ultima domanda, vai, quello che mi hai detto. La sensazione è stata molto bella e... dopo ti dirò perché è stata molto bella a sorpresa, perché in realtà abbiamo fatto tre match quella sera e io sono arrivato allo show che non avevo idea di cosa sarebbe successo, anzi adesso parlerò un po' magari di wrestling, non ero neanche convinto di superare il primo round e invece collaborando insieme siamo arrivati a vincere titoli e siamo stati i primi campioni. Non me lo aspettavo perché era appena il secondo show che facevo per la Milano Wrestling Federation. E sono stato molto felice, ancora di più, di condividere questa cosa con AB Knight, molto, perché poi è nata una forte amicizia, il che mi porta a quello che ti dicevo, nel senso, tu mi hai detto, è la prima volta che vinci un titolo di coppia, vero, vero, però praticamente tutta la mia carriera, paradossalmente, ho provato a proporre tag team tutta la mia carriera, proprio perché ti ho detto il mio team preferito sono le LCO in Giappone, ma mi sono formato con Paul London e Brian Kendrick, i Motor City Machine Guns, wrestling di coppia è una cosa che mi fa impazzire, però in Italia mi veniva sempre detto no, non sei da wrestler di coppia, sei da singolo, no, non devi lottare in tag team da singolo. E ti assicuro che nel corso degli anni tanti team che sono stati proposti, io ed Aaron Sky, e non siamo stati, cioè non c'è stata accettata l'idea. Io e Sebastian De Witt, e non è stata accettata strano. L'idea.
Sì, posso dire. Però sto fermo qui, sto nel mio, non aggiungo altro. Secondo me è strano.
Sì, io e Zoom, e non è stata accettata l'idea, e quindi... quella di me e di AB Knight, paradossalmente, non è partita né da me né da AB Knight, è stata casuale, però penso che in realtà abbia funzionato. Perché poi appena ho saputo di questa cosa, è saltato fuori subito il nome di coppia, subito ci siamo messi a lavoro su un mosso di coppia per lavorare sulla sintonia, l'affiliazione, e quindi, insomma, in una sola serata è nato veramente un bel rapporto con AB Knight. Adesso non vediamo l'ora di dominare la scena tag in Milano Wrestling Federation.
Sì, se non erro, il vostro nome è Dangerous Arrows, quindi anche quello è un po' come, posso dire, un po' come il nome Dream, quindi ha uno so che di iconico, cioè uno so che di unico, che comunque ti rimane impresso subito. Le frecce pericolose.
Sono contento.
No, è vero, io sono puntiglioso anche su queste cose, considerando che sono 2 anni in questo ambiente in modo serio, quindi sono anche un po' pignolo io, e secondo me questo è un nome molto molto bello, soprattutto per un team nuovo di zecca, quindi neanche affettato nel tempo. Insomma, io vorrei chiudere non con l'ultima domanda che ti faccio dopo questa, ma chiudere il cerchio di connessioni possibili, perché tu hai detto ospiti stranieri in IWA, non me ne sono scordato, e tu a ottobre, sempre a Roma, nell'evento della Break New Noise, affronterai uno di questi nomi che è stato in IWA, e assieme al suo tag team partner, che se abbiamo già visto in Italia, ma tu non hai mai affrontato, ed è un nome parecchio importante, lo farai con Sebastian De Witt, e sono loro Michael Oku, Connor Mills, i Destination Everywhere. Quindi le sensazioni nel sapere che gli affronterai due pezzi non pregiati di più nel wrestling europeo, vorrei saperle, sinceramente.
E allora, forse la risposta è ridondante, è veramente tanta roba, e soprattutto nel 2022, dove mi stanno arrivando tanti di questi nomi da sparsi un po' tutte le parti del mondo. E questa cosa mi fa veramente molto felice, ancora di più che in realtà, e ribadisco anche qui, è stato per puro caso, veramente per puro caso, che la cosa si faccia insieme a uno dei miei migliori amici nel wrestling, che è Sebastian DeWitt. Perché? Perché i Destination Everywhere sono, lo dice già la parola, no? Sono letteralmente everywhere nella scena europea. Sono il primo team ad aver vinto, se non sbaglio, correggimi tu, la Tag League della Rev
E
Pro.
la Rev Pro, sì, confermo.
Quindi hanno, cioè, diciamo che sono un mainstay nella scena neanche britannica, proprio europea. Sono tanta roba e sono invece contento che non li affronto in singolo. Prendila con le pinze questa cosa, non nel senso che non mi piacerebbe, ma
Ovviamente.
secondo me, se io penso a Michael Oku, penso a Connor Mills, se penso a Connor Mills, penso a Michael Oku, e il fatto che li posso affrontare insieme su quello che secondo me è il loro campo di battaglia preferito, e farlo con uno dei miei amici, secondo me, se non avete ancora preso il biglietto per la break, prendetelo, perché sarà scoppiettante. Poi, al di là del mio match, in realtà c'è una card veramente con tanti mega nomi, un mega progetto dietro, la location è veramente figa, non so se l'avete cercata, l'avete googlata, promette
Il
tanta
largo venue.
atmosfera. Sì, promette veramente tanta roba. E quindi sì, bello poi che l'idea che c'è dietro a questo match, a questo tag, lascia poi anche un po' il mio lato creativo correre, perché se da alcune parti mi presento come un po' più serioso, da altre parti un po' più scuro, qua mi posso presentare un po' come più giocoso e più fantasioso, penso il promo l'abbia fatto intendere, insomma.
Sì, assolutamente, assolutamente. Allora, io ho ancora qualche cartuccia in realtà, ma però direi che almeno per questa puntata, quindi tolti i minuti di recupero che comunque saranno reperibili non su YouTube, ma su tutte le piattaforme MP3, quindi lo ripeto un'ultima volta, Spreaker, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn e il sito archivi podcast di TSOS, quelle te le faccio in quel caso, in quella breve chiacchierata extra classica di Over the Top Rope, però ho ancora una domanda per chiudere questa puntata e chiudere la stagione almeno su il tubo per Over the Top Rope, ed è un'altra domanda inevitabile, come l'ho fatta all'inizio, come la faccio alla fine. Tra il resto del 2022, ma soprattutto nel 2023, possiamo aspettarci un nuovo show della Dream?
Allora, penso sì, ma te lo dico su due fronti, nel senso, la Dream adesso si sta muovendo su due binari differenti. Uno è la scuola wrestling, quindi te l'ho menzionato prima, e perché la palestra è molto disponibile, sicuramente voglio iniziare, cioè l'idea, ma penso si farà, insomma, iniziare a proporre qualcosa di più stabile. Molto più piccolo, solo per i ragazzi affinché possano crescere e spingere sulla futura generazione del wrestling italiano. Allo stesso tempo, se invece mi parli, ci sarà un altro show grande come quello che ci sarà a febbraio? Ti dico anche che ci stiamo muovendo in quella direzione. La risposta è probabilmente sì. Non ti faccio altri spoiler, però se se ne parla è il 2023. E perché ci sono già tante idee, tanti progetti, e quindi sì, la risposta è sì, ma su due binari ti rispondo.
Ok, va bene, però l'importante è che abbiamo compreso che c'è della carne al fuoco. Speriamo non si bruci ovviamente, ma che intanto
No,
c'è, sta
esatto.
rosolando pian piano. Allora, io direi che ci rivediamo per minuti di recupero, nella nostra ultima chiacchierata extra, bonus, lesta, veloce, fresca, come si vuole tanto in estate, però Over the Top Rope classico finisce qui con questa quinta stagione. Io ricordo che l'appuntamento è per settembre-ottobre, quindi a cavallo con la nuova stagione che ripartirà molto probabilmente con il vero padrone di casa, quindi Yuri Martinelli al posto mio, però è stato comunque bello chiudere con questo debutto improvviso, no? Perché comunque agosto è un mese un po' particolare, io sono qui un po' per caso, ma mi ha fatto molto molto piacere, quindi per questa puntata ringrazio di cuore il Dangerous Prince Max Peach, ti ho anche masticato il nome per sbaglio, quindi scusa.
No, vai. E no, grazie mille a te, grazie mille a tutti i ragazzi di OTTR, grazie a Yuri anche per l'invito originale. Posso dirti che secondo me hai fatto veramente figura, nonostante fossi un sostituto
Grazie.
d'ultimo o secondo, quindi
Purtroppo ecco che può succedere. Comunque. E il bello, grazie. Il bello della diretta registrata. Grazie mille. Quindi ci rivediamo per minuti di recupero e poi chiudiamo. Io intanto vi ricordo che per questa bella puntata, we are the Shield of Sports. Ciao a tutti.